Radio Giornale.
Buonasera da Monica Fornasier. Ristoranti trasformati in mense aziendali nella pausa di mezzogiorno. Berna dà il via libera ma a precise condizioni. Un po' contraddittorio con quanto deciso ieri dal Consiglio federale la reazione di GastroSuisse. Come il Ticino, altri 5 cantoni disubbidiscono a Berna e tengono aperte le terrazze dei ristoranti sulle piste di sci. Vietare il burka per lottare contro gli estremismi e migliorare la condizione delle donne. Obiettivi dell'iniziativa al voto il 7 marzo, ma per i contrari non è il modo giusto per raggiungerli. La povertà in Cina non esiste più, lo annuncia il presidente Xi Jinping al termine di un piano economico-politico da 250 miliardi di dollari. Si è spento a 95 anni Philippe Jacotet, poeta, traduttore, critico letterario, uno dei pochi autori svizzeri pubblicato nella prestigiosa collana della Pléiade. I ristoranti potranno dunque aprire nella pausa di mezzogiorno per offrire un pasto caldo a chi lavora nell'edilizia o nell'agricoltura. Dovranno però essere rispettate precise disposizioni fissate dall'Ufficio federale della sanità. Viene così dato seguito a una richiesta contenuta in una petizione che nelle scorse settimane aveva raccolto oltre 50.000 firme. Da Berna sentiamo Mattia Serena.
Le temperature miti di queste prime giornate primaverili hanno reso per molti lavoratori, per il quale l'home office è impossibile, la pausa pranzo molto più gradevole, soprattutto per chi non ha la possibilità di consumare quanto preso al takeaway all'interno, in una sala pausa o seduto alla propria scrivania. È il caso di molti lavoratori dell'edilizia, che per mesi sono stati costretti a mangiare al freddo, visto che soltanto nei grandi cantieri le imprese mettono loro a disposizione dei locali riscaldati. Un problema sollevato da una petizione dell'UDC, così come dai sindacati, al quale si cerca ora di porre rimedio. I cantoni potranno infatti autorizzare i ristoranti a trasformarsi in mense aziendali per chi lavora all'aperto. Il tutto a precise condizioni definite dall'Ufficio federale della sanità. L'apertura sarà possibile tra le 11 e le 14 nei giorni feriali. L'accesso sarà riservato a lavoratori del settore agricolo e dell'edilizia, nonché agli artigiani e a chi esegue lavori di montaggio. I datori di lavoro dovranno inoltre annunciare con anticipo chi intende far capo a queste nuove mense e verranno registrati tutti i dati relativi ai contatti. Quanto questa nuova possibilità sarà realmente sfruttata da lavoratori e ristorazione lo vedremo nelle prossime settimane.
È una possibilità questa che il settore della ristorazione ha accolto con qualche perplessità. Abbiamo raggiunto al telefono Massimo Sutter, vicepresidente di GastroSuisse, subito dopo una riunione con il CDA di Gastro Ticino, durante la quale è proprio stato affrontato questo tema. Sentiamo la sua reazione.
Sicuramente è contraddittorio per quanto dalle notizie e dalle decisioni che sono scaturite ieri a livello federale, al Consiglio federale. Quindi non si capisce bene perché la ristorazione non possa aprire mentre che ci si può inventare delle cantine per il personale. E l'altro lato, chiaramente, in pieno rispetto per quelle persone che hanno dovuto passare all'esterno tutto l'inverno, non solo a lavorare ma anche a pranzare.
Ecco, del tema si era già discusso perché appunto c'era stata questa petizione. In generale vi sembra una buona idea, cioè fattibile?
Bisogna fare un po' di astrazione perché a livello svizzero ci sono diverse peculiarità e diverse situazioni, quindi nella campagna della Svizzera interna piuttosto anche nei determinati cantoni romandi posso capire che questa esigenza sia maggiore rispetto magari a una destinazione come il Canton Ticino, che a livello meteorologico è sicuramente più invitante che altre zone. Però anche in questo esercizio notiamo che la Berna federale delega ai cantoni la scelta di mettere in atto questo programma, ma soprattutto gli dà dopo delle direttive che risultano essere per la realtà ticinese magari non propriamente facili da mettere in atto.
Ma voi vi aspettate che il cantone ve la dia questa possibilità?
Ma io credo che il cantone possa sicuramente rispondere presente, come l'ha fatto anche in altre occasioni, in altre situazioni dove si cercava di andare incontro alla popolazione e anche a una parte della ristorazione. Quindi credo che sì, potrebbe essere una realtà in essere anche nel Canton Ticino. È da valutare chiaramente chi lo farà e soprattutto come vogliamo andare a regolamentare questa cantina per gli operai, perché non dimentichiamoci che stiamo entrando nel pieno della stagione, diciamo, primaverile, quindi bisogna poi fare attenzione che il turista non venga cacciato in malo modo e che riesca a capire perché ci trovano all'interno dei commensali a mangiare e lui non ha il diritto di entrare. Quindi bisognerà sicuramente fare attenzione di non creare inutili tensioni in un periodo che già è abbastanza teso di suo.
Era Massimo Sutter, vicepresidente di Gastro Suisse. La Svizzera centrale, da Manforte al Ticino, e si unisce al coro dei cantoni che non intendono chiudere le terrazze dei ristoranti situati sulle piste da sci. E questo malgrado le parole chiare di ieri del consigliere federale Alain Berset, per il quale un'apertura va considerata fuori norma. Gianluca Olgiati.
Patatine fritte e bratwurst in takeaway da consumare ai tavoli delle terrazze o pochi metri più in là tra la neve. Ridotto all'osso, il braccio di ferro tra cantoni e confederazione ha più che altro un valore simbolico, ma i toni si stanno alzando. Ieri a cedere alle pressioni del Consiglio federale erano stati i Grigioni, non così il Ticino. Ora a sfidare apertamente il ministro della Sanità Alain Berset sono anche Nidvaldo, Ovaldo, Uri Svitto e Glarona. Ma la presidente del governo Glaronese Marianne Linhart non vuol parlare di disobbedienza. Dopotutto, dice, il Consiglio federale ieri non ha adottato nessuna vera decisione in questo senso. Decisioni no, ma parole chiare quelle di Alain Berset, che anche oggi, ospite nel cantone Argovia, ha rincarato la dose. Alcuni cantoni hanno interpretato l'ordinanza in un modo che riteniamo scorretto. Per noi, ha detto Berset, la situazione è chiara. Ci aspettiamo ora che le terrazze rimangono davvero chiuse per un po'. Ma per la presidente glaronese Marianne Linhart le distanze vengono rispettate meglio quando ci sono posti a sedere e regole chiare. Abbiamo fatto esperienze positive nell'applicazione dei nostri piani di sicurezza e ora vogliamo presentare nuovamente il nostro punto di vista alla Confederazione. Un tema che promette di ripresentarsi a Berna la settimana prossima a margine della sessione delle Camere federali.
Cambiamo tema. Tra gli obiettivi dell'iniziativa per il divieto di dissimulare il viso in votazione il 7 marzo figurano la lotta agli estremismi e il miglioramento della situazione delle donne. Per chi vi si oppone, però, la prevista modifica costituzionale non permetterà di raggiungere tali scopi. Questa sera vi proponiamo un faccia a faccia tra favorevoli e contrari nell'approfondimento curato da Anna Riva.
Sono tutte donne di orientamenti politici differenti e con lo slogan "Diciamo sì ai diritti delle donne" sono scese in campo a favore del divieto di burka e niqab, capitanate da Marianne Binder-Keller, consigliera nazionale dell'Alleanza del Centro.
Mit einer Initiative sind die Probleme nicht gelöst.
Certo, un'iniziativa non risolve i problemi, ma, a differenza di quella sui minareti, a cui mi sono opposta in quanto si muoveva su un piano puramente simbolico, in questo caso si parla di un divieto del velo integrale. E il velo integrale sta per la sottomissione e la sessualizzazione di una donna.
Unterordnung und Sexualisierung einer Frau.
Dinamiche malsane queste che non risparmiano nemmeno i più piccoli e che nel moderno Stato di diritto rendono necessaria una chiara reazione, prosegue la deputata argoviese, che si concentra su un discorso legato alla parità di diritti più che sull'aspetto securitario. C'è chi dice che il problema non si pone visto l'esiguo numero di donne interessate. Ma da quando un'ingiustizia è di poco conto se colpisce solo una minoranza? Sono del parere che la libertà di religione non può limitare la libertà dell'individuo. Di parere diametralmente opposto il consigliere nazionale socialista Fabian Molina. Questa iniziativa non fa che fomentare l'estremismo, stigmatizza l'Islam e isola ulteriormente le persone radicalizzate. Ciò finirebbe per turbare la pace religiosa. Per la lotta contro l'estremismo i mezzi a nostra disposizione, già esistenti o in arrivo, sono altri. Il politico zurighese si riferisce in particolare alla maggiore collaborazione tra le polizie cantonali e ad ampie possibilità di sorveglianza per le forze dell'ordine. Il diritto penale già prevederebbe inoltre la possibilità di agire in caso di attività terroristiche o atti preparatori. Non è noto un solo caso in Svizzera in cui una portatrice di burka deve rispondere di un atto terroristico. Entrambi i deputati concordano tuttavia su un aspetto: per rafforzare la situazione delle donne è necessario puntare sull'integrazione. Ancora Binder Keller. Il velo integrale, dal mio punto di vista, è solo la punta dell'iceberg. La nostra attenzione deve essere rivolta alle difficoltà a cui vanno incontro molte donne nelle famiglie patriarcali. Lo strumento più efficace in quest'ottica è l'integrazione, che alle nostre latitudini è ancora possibile. In Svizzera, infatti, queste famiglie non vivono isolate in grandi quartieri. La riflessione di Molina parte invece da un'angolazione diversa. Dalla storia della Svizzera abbiamo imparato l'importanza di poter contare su rapporti sereni con e tra le diverse religioni, senza farne una questione di principio. Alla base del nostro Stato ci sono la democrazia e lo Stato di diritto. La religione, conclude, è sì una questione privata. D'altro canto, l'intera società è chiamata a promuovere l'integrazione delle comunità religiose in questa comunità di valori.
I vaccini contro il Covid-19 scarseggiano e così si moltiplicano le sospette truffe di chi cerca di venderli sottobanco ai vari paesi dell'UE. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ha ricevuto segnalazioni che riguardano offerte per 900 milioni di dosi. Sentiamo Claudio Bustaffa.
La fame di vaccini in Europa, ma non solo, è tanta, come è grande anche il ritardo nella distribuzione delle dosi in vari stati. Ed è in questo contesto che nelle ultime settimane si sono moltiplicate le offerte di vaccini che sanno di truffa. I numeri sono forniti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Diversi stati sono stati contattati da presunti intermediari che hanno offerto in totale 900 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19, per un valore stimato di quasi 13 miliardi di euro. L'Ufficio europeo antifrode già da diverse settimane ha aperto un'inchiesta. C'è preoccupazione per questi vaccini fantasma proposti sotto banco. Nel caso siano veri e vengano poi effettivamente acquistati e somministrati, non c'è certezza che all'interno delle fiale ci sia davvero un vaccino e di che qualità. In ogni caso è altamente improbabile che si realizzi davvero questa potenziale truffa, per due motivi. Da una parte, le aziende produttrici di vaccini assicurano di venderli solo direttamente agli stati. Dall'altra, l'Unione Europea ha deciso la centralizzazione degli acquisti, che viene fatta a livello europeo, a Bruxelles. Poi ai singoli stati compete la gestione delle singole campagne di vaccinazione. Ma su quest'ultimo aspetto, lasciando perdere le truffe, ci sono però delle eccezioni. L'esempio è l'Ungheria, che ha acquistato e sta già inoculando dosi del vaccino russo Sputnik e di quello cinese Sinopharm, nonostante entrambi non abbiano ancora ricevuto il via libera dall'Agenzia Europea del Farmaco.
Andiamo in Cina, dove il presidente Xi Jinping ha annunciato la sconfitta della povertà nelle zone rurali e contadine, un risultato ottenuto dal suo governo con un piano costato quasi 250 miliardi di dollari e durato 8 anni. Ma che cosa significa e in che contesto si inserisce questa dichiarazione? Lo chiediamo al nostro collaboratore che si occupa della Cina, Gabriele Battaglia.
Beh, il presidente cinese ha parlato di vittoria completa nello sradicamento della povertà assoluta, che poi è la povertà rurale, quella dei contadini lasciati indietro sulla strada dello sviluppo. Ha aggiunto che quasi 99 milioni di questi poveri hanno superato l'asticella negli ultimi 8 anni, 5 milioni nell'ultimo anno nonostante il Covid. E guarda caso, questo risultato epocale giunge mentre il Partito Comunista si prepara a festeggiare i suoi primi 100 anni. La povertà assoluta è definita in Cina come un livello di reddito pari o inferiore a 600 franchi l'anno, una soglia un po' più bassa di quella stabilita dalla Banca Mondiale, che è a circa 700. Comunque nessun cinese si troverebbe più sotto quella soglia, grazie soprattutto a una serie di politiche mirate che negli ultimi 15 anni hanno trasferito risorse economiche e servizi verso la Cina rurale. Va detto che dal 1980 al 2000 circa invece le campagne cinesi sono state impoverite, il che ha provocato la grande migrazione di contadini che sono diventati forza lavoro a basso costo nelle metropoli. La nuova attenzione verso la Cina rurale ha avuto risultati contrastanti. È vero, ha sconfitto la povertà assoluta rurale, ma ha anche portato spesso alla cementificazione del territorio, a grandi problemi ambientali. Inoltre il gap con la città non è diminuito, anzi.
Ecco, Gabriele Battaglia, quale potrebbe essere il prossimo passo di questa Cina che sembra costruire il consenso alla sua leadership proprio sul benessere economico?
Allora, il Partito Comunista ci tiene molto a fornire risultati economici, materiali, tangibili. Un nuovo documento varato 2 giorni fa, sia dal governo sia dal Comitato Centrale del Partito, quindi ai massimi livelli, parla di rivitalizzazione rurale attraverso il trasferimento dei giovani talenti in campagna. Si tratta cioè di una serie di incentivi affinché la gioventù istruita, soprattutto nelle tecnologie, contribuisca a creare imprese innovative, a trasferire idee creative nelle campagne, affinché si riduca quella disparità con la città. La Cina punta ormai da qualche anno a sviluppare il mercato domestico ed è chiaro che le zone appena uscite dalla povertà nera potrebbero diventare sia un mercato sia un'enorme fabbrica diffusa. Fabbrica intelligente. Per esempio, il livello più basso dell'intelligenza artificiale, quelli che fanno la scansione delle immagini per poi creare i database a cui accedono i vari Alibaba, Baidu, Tencent, già opera nelle zone rurali. Ci sono poi interi villaggi che lavorano per l'e-commerce, oppure fattorie intelligenti e meccanizzate, i droni utilizzati per la semina, la diffusione del 5G e così via. Ecco, si vuole sempre più creare una realtà rurale altamente tecnologica e interconnessa.
Gabriele Battaglia sulla sconfitta della povertà annunciata dal presidente cinese. Poeta, traduttore, critico letterario e uno dei pochi autori svizzeri, il solo vivente ad essere pubblicato nella prestigiosa collana editoriale della Pléiade. Philippe Jacotet è morto la notte scorsa all'età di 95 anni. Nato a Moudon, nel canton Vaud, l'autore si è spento a Grignon, nel sud della Francia, dove viveva dagli anni 50.
L'air si clair di... Je fus un temps votre maison, puis
una scansione lenta, una voce calda per delle poesie brevi e profonde, come questa, Parole dans l'air, scritta negli anni 50, nel pieno della sua attività letteraria. Philippe Jacotet è considerato uno dei maggiori poeti europei. Nato a Moudon, nel canton Vaud, nel 1925, lasciò presto la Svizzera per stabilirsi nel 1953, dopo una breve parentesi parigina, a Grignon, nel sud della Francia, dove ha vissuto fino alla sua morte. È stata la raccolta di poesie Air del 1967 a far conoscere Philippe Jacotet al pubblico, una raccolta che ebbe l'effetto di una rivelazione, come ricorda Joseph Flore Tapie, poetessa e amica intima dello scrittore. Ma l'opera di Jacotet è vastissima, raccolta di poesie, saggi, diari e traduzioni, come l'Odissea di Omero dal greco antico, Goethe, Rilke e Mann dal tedesco, Ungaretti, Leopardi dall'italiano, ma anche dallo spagnolo, russo, ceco e giapponese. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Goncourt nel 2003 e il Gran Premio Schiller nel 2010, e un numero considerevole di saggi è stato dedicato alla sua opera. È stato uno dei rari scrittori svizzeri, accanto a Rousseau, Sandrard e Ramu, e il solo vivente, ad essere pubblicato nel 2014 nella Bibliothèque de la Pléiade, la più prestigiosa collana editoriale francese. Ed è stato il poeta e critico letterario ticinese Fabio Pusterla a curare la prefazione di questa pubblicazione. Grazie alle sue traduzioni è inoltre possibile leggere buona parte dell'opera di Jacotet in italiano.
Era un contributo di Paola Latorre. Il microfono passa ora ai colleghi dello sport.